Allora, Siracide, capitolo 48, versetti 1-14. Lo preghiamo sempre a cori alterni, ci alterniamo gli uomini e le donne. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora sorse Elia, profeta, come un fuoco. La sua parola bruciava come fiaccola. Per la parola del Signore chiuse il cielo e così fece scendere per tre volte il fuoco. Sorgere un defunto dalla morte e dagli inferi per la parola dell'Altissimo.
Tu hai fatto recitare per la perfezione e uomini
parole di rimprovero, sull'Oreb sentenze di condanna. Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E solo una parola su questo brano che abbiamo pregato, del Siracide. Notate quante volte torna la parola fuoco, no? Profeta come un fuoco, poi la sua parola bruciava come fiaccola, e poi ancora, versetto 3, fece scendere per 3 volte il fuoco, e ancora dopo tu sei stato assunto in turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco. Fuoco, 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 e alla fine dice che si sono addormentati nell'amore. E il profeta della passione che abbiamo letto, seguito nella la passione per Dio e la passione per il suo popolo, no? Questa gelosia di Dio, la parola gelosia non ci lascia tranquilli totalmente, no? Perché sappiamo che nelle nostre vicende umane è anche causa di tragedie, no? Nella Bibbia si dice che Dio è un Dio geloso. E allora da una parte potremmo avere difficoltà a mettere questa parola su, no, ad attribuire questo a Dio, dall'altra parte la gelosia di Dio è la passione del suo amore per noi, il non volerci spartire con la morte. Mentre noi siamo, no, molte volte divisi, la gelosia di Dio è proprio questo suo non volersi spartire con nessuno, di cui appunto Elia è testimone e profeta. E allora vediamo come va a finire la situazione. Se volete, qui ci sono dei posti.
La lettura del capitolo secondo. Quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, questi partì da Galgala con Eliseo. Elia disse a Eliseo: rimani qui, perché il Signore mi manda fino a Betel. Eliseo rispose: per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò. Scesero a Betel. I figli dei profeti che erano a Betel andarono incontro a Eliseo e gli dissero: non sai tu che oggi il Signore porterà via il tuo signore al di sopra della tua testa? Ed egli rispose: lo so anch'io, tacete. Elia gli disse: Eliseo, rimani qui, perché il Signore mi manda a Gerico. Egli rispose: per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò. E andarono a Gerico. I figli dei profeti che erano a Gerico si avvicinarono a Eliseo e gli dissero: non sai tu che oggi il Signore porterà via il tuo signore al di sopra della tua testa? Rispose: lo so anch'io, tacete. Elia gli disse: rimani qui, perché il Signore mi manda al Giordano. Egli rispose: per la vita del Signore, per la tua stessa vita, non ti lascerò. E procedettero insieme. 50 uomini, tra i figli dei profeti, li seguirono e si fermarono di fronte, a distanza. Loro due si fermarono al Giordano. Elia prese il suo mantello, la rotolò e percosse le acque, che si divisero di qua e di là. Loro due passarono sull'asciutto. Appena furono passati, Elia disse a Eliseo: domanda che cosa io debba fare per te, prima che sia portato via da te. Eliseo rispose: 2/3 del tuo spirito siano in me, egli soggiunse: tu pretendi una cosa difficile, sia per te così, se mi vedrai quando sarò portato via da te, altrimenti non avverrà. Mentre continuavano a camminare conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: «Padre mio, padre mio, carro di Israele e i suoi destrieri!» E non lo vide più. Allora afferrò le proprie vesti e le lacerò in due pezzi. Quindi raccolse il mantello che era caduto a Elia e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano. Prese il mantello che era caduto a Elia e percosse le acque, dicendo: «Dov'è il Signore, Dio di Elia?» Quando anch'egli ebbe percosso le acque, queste si divisero di qua e di là, ed Eliseo le attraversò. Se lo videro di fronte i figli dei profeti di Gerico e dissero: «Lo spirito di Elia si è posato su Eliseo». Gli andarono incontro e si prostrarono a terra davanti a lui. Gli dissero: «Ecco, fra i tuoi servi ci sono 50 uomini vigorosi. Potrebbero andare a cercare il tuo Signore nel caso che lo spirito del Signore l'abbia preso e gettato su qualche monte o in qualche valle». Egli disse: «Non mandateli». Insistettero tanto con lui che egli disse: «Mandateli». Mandarono 50 uomini che cercarono per 3 giorni, ma non lo trovarono. Tornarono da Eliseo, che stava a Gerico. Egli disse loro: «Non vi avevo forse detto non andate?»
Allora, è molto bella questa narrazione, fortemente simbolica, no, della morte di Elia. E nel senso fortemente simbolica, perché appunto ci sono i simboli che hanno caratterizzato la vita di Elia: il fuoco, il carro, no, questo turbine e questa passione. Non è fortemente simbolica perché appunto non è da leggere in senso letterale, come ogni tanto si può sentire in internet o sui giornali, cioè così che negli Stati Uniti molti pensano che questo sia il primo, come dire, informazione di un incontro con degli UFO, no? Cioè quindi questi carri, no, che a un certo punto, di cui abbiamo la traccia qui nella Bibbia, no? Perché sarebbe stato rapito Elia dagli UFO. Ecco, lasciamo stare queste cose a chi le crede. No, per noi è appunto è la morte, no? Una morte particolare, una morte particolare, una morte profetica. Lui è stato profeta tutta la sua vita e anche la sua morte dice qualcosa. Ed è anche, vedete, tutta la narrazione, fra l'altro, tende a costruire l'attesa, no, di questo momento, anche poi nello scambio che c'è già subito tra Elia e Eliseo, e poi anche nell'incontro con questi gruppi di profeti, queste confraternite di uomini religiosi su cui c'era questo spirito profetico. E allora, dice il testo: quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, stava per prendere Elia e portarlo con sé. Salire al cielo, ricordate, il cielo è il luogo di Dio, no? E allora salire al cielo e prenderlo con sé, accoglierlo nella sua vita. Lui che era stato appunto, che tutta la sua vita era stata una consacrazione a Dio e alla sua parola. E vedete, lui lo dice, lui lo sente, e quindi in qualche modo si vuole distaccare dal suo discepolo, da Elia, da Eliseo, scusate, dicendolo: rimani qui perché il Signore mi manda fino a Betel.
Dico una cosa anche sul titolo. Ecco, già il primo rigo ci annuncia quello che avverrà nella narrazione, e allora noi possiamo dire che questo è il momento conclusivo della vita di Elia. E in effetti possiamo considerarlo quindi anche un momento finale, no? Questa conclusione spettacolare, molto appunto simbolica, un'uscita di scena incredibile. Però nello stesso tempo, e in questo stesso racconto, avviene il passaggio da Elia a Eliseo. Allora noi possiamo giocare su questo termine, cioè è un racconto di passaggio, dove passaggio intendiamo sia il passaggio di consegne, e avverrà così, poi continuerà il libro dei re con il ciclo di Eliseo, discepolo di Elia. Però nello stesso tempo possiamo interpretare il passaggio proprio come Pesach, come Pasqua, perché avviene una Pasqua nel senso di transito, e per due volte avviene proprio sul fiume. Quindi anche questo richiamo, questo passaggio che viene, ci richiama anche questo. Ma ancora di più questo passare dalla morte alla vita. Allora interpretiamo anche quello che stava appunto dicendo Franco sul primo rigo, essere con il Signore, è un passaggio dalla morte alla vita, da vita a vita attraverso la morte. Allora diventa un racconto che ci fa riflettere anche su questo, sul termine passaggio. Elia passa e vive la sua Pasqua.
E Elia sente di stare a morire, è una, cioè un'esperienza che per molti può essere comune, no? A un certo punto quello di sentire l'avvicinarsi della propria morte. E di per sé anche nella tradizione spirituale conoscere il momento della propria morte è un dono di Dio. E Sant'Antonio nel deserto, Sant'Antonio Abate, il grande Antonio, no, il padre di tutti i monaci, nella vita scritta da Atanasio, no, nella vita di Antonio, c'è tutto un percorso dei gradi, no? di approfondimento di Antonio nella vita nel deserto, nella vita con Dio, a cui corrispondono anche dei doni che Dio fa ad Antonio. L'ultimo dono è quello di sapere la data della sua morte. Come dire, la morte non fa più paura, no? La nostra grande nemica, la nostra grande... ricordate Paolo, no? Che dirà: dove è morte il tuo pungiglione, dov'è, no? La morte come la separazione, no? Allora in Dio, no? L'esperienza di riuscire a sentire che la morte non fa più paura, perché no, c'è un Dio che l'ha vinta. Allora in qualche modo anche qui si parla di questo, no? Cioè di un, tanto è vero che è appunto una morte strana, no? È una morte presa da Dio. E allora Eliseo, che non vuole staccarsi dal suo maestro, c'è qualcosa, c'è una vena appunto di tristezza, di nostalgia, di affetto, no? Cioè il discepolo che sta sentendo che il suo maestro se ne sta per andare, allora vuole rimanere con lui, no? Vuole trattenerlo, vuole... ricordate che abbiamo trovato qualcosa di questo anche in un altro passaggio di consegne, no? Cioè, ricordate, tra Mosè e Giosuè, quando nel libro di Giosuè il libro si apre con il Signore che dice a Giosuè: il mio servo Mosè è morto, tu, no? Preparati, vai avanti, eccetera, no? Quindi questa sottolineatura da parte di Dio quasi a smuovere, no? Un Giosuè che si trova adesso senza il suo, no? Senza il suo padre, in qualche modo, senza colui che l'ha accompagnato, e il Signore dice: bene, adesso tocca a te, no? E allora ecco questo non voler lasciare, no? Mantenersi legato al proprio maestro, non ti lascerò.
Vivono un pellegrinaggio, tra l'altro, e la vita di Elia è sempre stata caratterizzata da questo grande movimento, tanto che veniva interpretato come la persona che è afferrata a tal punto dalla parola che scompariva, no? Lo spirito lo prendeva e lo portava in un altro luogo, per cui era inafferrabile, per esempio. Ecco, qui tocca dei percorsi, dei punti significativi della storia di Israele. E anche in questo senso, lui si sta avvicinando alla morte, allora non è tanto un depistaggio, cioè io vado da una parte e tu rimani qui, cercando di toglierti di mezzo, cioè cerca di depistare un altro inseguitore. È un pellegrinaggio, lui ripercorre delle tappe significative per la storia, appunto perché si sta avvicinando alla conclusione della storia, all'appuntamento importante. Allora è vissuto come anche come un pellegrinaggio. In più può vedere realizzata una promessa di Dio, perché nei punti dove va trova dei figli dei profeti. E allora quella promessa che aveva ricevuto sull'Oreb, no? Dice: sono solo, contestava, hai 7.000 persone con te. E trova i gruppi sparsi nelle varie città, persone fedeli nelle varie città. Anche questo, prima della fine, vede realizzate le promesse di Dio nella sua vita, le varie che gli aveva fatto in quell'occasione. In più, in questo dialogo che si nota, vediamo i gruppi dei profeti, queste confraternite chiamate appunto figli dei profeti, e Elia e Eliseo. Tutti e tre sanno quello che succederà, sono tutti e tre profeti, tutti e tre hanno lo spirito della profezia, quindi riescono a interpretare i segni, sanno e lo vivono. Allora c'è questo preannuncio a Eliseo: il tuo maestro morirà, andrà, lo vedrai andare sulla tua testa, lo so. Allora Elia è cosciente della sua morte, Eliseo è cosciente, gli altri sono coscienti, ma vanno tutti verso questo appuntamento. Questo crea anche una bellissima tensione nel racconto, cioè ci prepariamo a vivere anche noi questo. E l'ultima cosa, nella risposta di Eliseo, ogni volta che il maestro gli dice rimani qui, Eliseo non solo è una persona fedele, ma ha dentro di sé anche un sano criterio di discernimento, perché nella risposta mette in ordine, primo posto il Signore, per la vita del Signore, per la tua stessa vita il Maestro, io non me ne andrò, io rimango, io vengo con te. Quindi c'è il primo posto il Signore, il riferimento principale, poi il suo Maestro, con tutto l'attaccamento anche che c'ha, e alla fine quello che lui vuole. Si richiama un grandissimo esempio di fedeltà con, se vi ricordate, Ruth, l'avete già fatto? Sì. Dove appunto, grazie a quella fedeltà, la straniera che rimane con la suocera, la storia della salvezza continua, e diventerà la nonna di Davide, la linea della successione. E i due procedono insieme. Allora si vede realizzato anche in questo cammino questo rapporto bellissimo maestro-discepolo, dove si cammina, si vive insieme, si dialoga. Ci sono vari versetti che richiamano questo, insieme, fino al versetto prima del rapimento, chiamiamolo così. E il versetto 6: e procedettero insieme e andarono insieme.
Sì, questi primi versetti e un po' anche tutto il resto del brano, credo che possiamo sentire molto vicini anche alla nostra esperienza per quelle relazioni significative, no? Credo padri, maestri, madri, maestre, no? Che di coloro che ci hanno preceduto, insegnato, no? E che poi ci hanno preceduto anche, no? nella morte. E allora qui c'è tutto, sì, è un, come dire, è veramente un racconto che dice l'esperienza umana di tutti, no? E quindi con quella, in più vissuto da profeti, quindi con quella sofferenza che c'è appunto in questi momenti di separazione che la vita comporta con sé, e allo stesso tempo con un annuncio di speranza, no? Per la vita del Signore non ti lascerò. Cioè che nella vita del Signore queste separazioni non abbiano l'ultima parola. Noi lo crediamo, lo speriamo, ci aiutiamo in questa speranza, ci sosteniamo in questa speranza, no? Che permanga una comunione. Il nostro ricordo nelle Eucaristie dei defunti, no? La preghiera, eccetera, è la nostra speranza, la nostra fede, che per la vita del Signore non ci siamo lasciati per sempre. Da una parte ci siamo lasciati, da una parte sperimentiamo l'assenza, no? E con tutto il dolore, no? Di questo, dall'altra parte per la vita del Signore ci diciamo, speriamo, vogliamo credere, ci sosteniamo in questo che non ci siamo lasciati per sempre. E allora arriviamo, ci sono questi passaggi, ancora i 50 uomini, versetto 7 che li seguono, e loro due poi si fermano al Giordano, gli ha preso il suo mantello, l'arrotolò e percosse le acque che si divisero di qua e di là, loro due passarono all'asciutto. Il mantello di Elia, noi avevamo visto che questo era il mantello appunto del profeta che poi lui aveva lanciato, no? Vi ricordate su Eliseo, no? Quando lo aveva chiamato, e il simbolo della profezia, il simbolo di questa parola che divide le acque, divide le acque, come Ciro ci ricordava prima, si divisero di qua e di là, è proprio il ricordo della Pasqua, no? Di quel passaggio attraverso la morte, le acque della morte, no? È un brano di morte, però vedete con tanti simboli di resurrezione, no? È una morte strana.
Questo richiama anche il passaggio appunto nel libro di Giosuè, dove c'è l'entrata nella terra e poi c'è l'affermazione, vogliamo seguire il Signore. Quindi si richiama sia la Pasqua, la liberazione, sia il momento dell'entrata. Ecco, con un gesto Elia ancora vuole riaffermare questa fedeltà a Dio nel popolo. Popolo che ha dimenticato, il pericolo è stata sempre l'idolatria, abbandonare il Signore per altri dei, richiamare gli eventi fondamentali che fondano la fede. Il Signore vi ha liberati e vi ha portati su questa terra, a Lui avete giurato fedeltà, con un gesto, con un passaggio. Questo passaggio, tra l'altro, questo primo passaggio, perché poi avverrà con Eliseo in senso contrario, questo primo passaggio determina anche una separazione. Fino ad allora ci sono stati con loro questi profeti che seguivano a distanza. Allora, vivere un appuntamento importante, come quello che può essere il distacco, ma anche come esperienza del Signore, nel senso che per alcuni questo viene connotato come rapimento,
chiamiamola anche come estasi. Ecco, vivere un momento forte di Dio, ecco, in questo senso mettere un sottotitolo alla morte. La morte non è solo distacco, separazione, fine, è un'esperienza forte, la più forte di Dio. Allora, in questo senso ci sono diversi gradi per poter vivere questa esperienza. Tutti e tre i gruppi, i personaggi, sono coscienti, però c'è chi lo vive con questa piena coscienza e questa forza, Elia stesso, forse anche per la sua maturità. Eliseo lo vive con uno spirito di figlio, in cui c'è anche il dolore. E poi c'è questo terzo gruppo che lo vive con un po' di distacco, quindi lo guarda ma un po' più a distanza. E in quest'ultimo passaggio loro si fermano, rimangono al di là. Quindi questo passaggio determina anche una separazione. E rimarranno a guardare dall'altra parte e probabilmente non vedranno. Allora, anche questo ci dice nella nostra esperienza, non tutti siamo preparati a poter vedere, a poter capire quello che come appuntamento con Dio rimane sempre un mistero. Noi abbiamo anche altri esempi, se ricordate all'inizio nella storia della salvezza Abramo, Isacco, no? Saliamo sul monte, portiamo la legna, il fuoco, no? E dov'è l'agnello? Sul monte Dio provvederà. Arrivati a un certo punto ci sono i servi che non salgono, vengono lasciati, perché lì sopra solo il padre e il figlio possono arrivare, possono vivere quel momento. Allora, anche in questo senso, poter chiedere al Signore, attraverso questo, no, di essere preparati, di essere pronti a vivere questo, non solo poterlo guardare a distanza, con distacco, viverlo dal di dentro. E quindi chiedere di poter fare quest'ultimo passaggio. Allora, il passaggio di questo fiume, che richiama quegli eventi fondamentali, significa anche un passaggio di crescita, che mi abilita a vedere quel mistero, a poterlo interpretare da lì dentro. Allora si arriva al momento culmine, dove appunto versetto 9, appena furono passati, Elia disse a Eliseo: domanda che cosa devo fare per te prima che io sia portato via da te. Che questo è un bel segno di paternità, no, di Elia nei confronti del suo discepolo, no? E la Eliseo domanda, no? E domanda: due terzi del tuo spirito siano in me. E nella traduzione della 70 e della Vulgata si dirà: il doppio del tuo spirito sia in me. Attenzione, non è che Eliseo sta chiedendo di essere il doppio di quello che era, che è stato Elia, ma è la doppia parte. E nell'antichità, quando si dava l'eredità ai figli, si dividevano in tante porzioni per quanti erano i figli, però il figlio primogenito aveva diritto alla doppia parte, una doppia porzione. Per cui allora è questa porzione del primogenito, del discepolo prediletto, del figlio primogenito, no? Che Eliseo chiede. E poi vedremo questo anche che luce poi dopo ha nel Nuovo Testamento. È una richiesta grossa, e che vedete Elia commenta, no? Dicendo: tu pretendi una cosa difficile, cioè, no? Questa parte qui. E però vedete, Elia non dice: ti sarà accordata, te l'accordo io, ma dice: sia per te così se mi vedrai quando sarà portato via da te, altrimenti non avverrà. Cioè è il Signore che la concede, questo ti avverrà se tu mi vedrai, no? Se terrai alto lo sguardo, se continuerai a guardare in alto, e altrimenti questo non avverrà.
E su questo, quando dice domandi una cosa difficile, è difficile perché chiede quella quantità o perché chiede lo spirito? Che dite? Ho detto, è difficile perché chiede quella quantità o perché chiede lo spirito? Ecco, ereditare lo spirito. E sulla quantità abbiamo chiarito, è la quantità del primogenito, vuole essere considerato il primogenito, nel senso di essere il prediletto, l'erede, il continuatore su questo. E questo è sempre, diciamo, Eliseo è servo, discepolo, figlio che parla su questo. Ma ereditare lo spirito è una cosa difficile. Allora, pensiamo a queste tre cariche in Israele: il re, il profeta e il sacerdote. Due di queste sono ereditabili. E infatti il re poteva trasmettere quella sua carica. Anche il sacerdote poteva trasmettere la sua funzione, no? Infatti tutta la discendenza di Aronne, no? Ma anche ai tempi di Gesù era di padre in figlio anche che si poteva trasmettere questo. Nel profetismo no. E infatti questo è l'unico caso in cui c'è questa trasmissione. Ma perché lo spirito non è afferrabile? Qui parla proprio della... e non è gestibile in maniera umana. Veramente è qualcosa che compete a Dio. È come voler afferrare l'aria. Ti sembra. Ma il vento non sai da dove viene né dove va. È dello spirito. Allora solo Dio e mette questa condizione, se tu vedrai. Allora se Eliseo vede ciò che è nascosto agli occhi degli uomini, quindi questo appuntamento importante, questo passaggio fondamentale vita-vita nella morte, che solo Dio conosce, questo è celato agli occhi degli uomini. Se lui riuscirà a vedere questo, allora è veggente, è capace dello spirito, quindi ha la capacità dello spirito, erediterà lo spirito. Il profeta vede l'invisibile, allora in questo senso si dimostrerà profeta, avrà, soddisfa la condizione.
Sì, su questo ancora, in questa consegna dello spirito che passa e passerà, lo vedremo. E è interessante perché questo è anche il vero senso della tradizione, cioè noi abbiamo una tradizione, no? La tradizione cattolica, la tradizione cristiana, il tradere e il consegnare, eh? Allora che consegnare che cosa? No? lo spirito che muove i cristiani di ogni tempo, no? Che nel loro tempo, nel loro contesto, realizzano, no, delle opere, delle concretizzazioni dello spirito. Però attenzione al tradizionalismo, no? Il tradizionalismo dove non si coglie lo spirito, ma ci si ferma alla quella concretizzazione, a volte, come dire, santificandola, fermandola lì, eccetera, no? Questo lo dico per esempio per i nostalgici del latino, no? Cioè che ci sono il latino, come si pregava in latino, era la messa in latino, eccetera. Padre Spidlich, no, ricordava che nei primi secoli anche a Roma, dato che il greco era la lingua dell'impero, i primi cristiani pregavano in greco. Quando poi a un certo punto nessuno più capiva il greco, ma si parlava latino, si è cominciato a pregare in latino. E c'erano i nostalgici che dicevano: come si pregava in greco? No? Cioè non si può pregare in latino. Ecco, allora questo per evitare, no, queste... cioè, dove... allora questo non significa, no, la... cogliere il senso, le cose belle che, no, le generazioni passano, no? Ma cogliendole nella libertà di riuscire a dire poi, ecco, nel nostro tempo, no? Cioè con tutta l'eredità, che è una ricchezza del passato, come questa ricchezza noi la interpretiamo, no? La confermiamo, la rinnoviamo, no? In quello spirito, che è lo spirito del Signore, che è lo spirito di Cristo.
E parlando sempre di questa eredità dello spirito, nel brano del Siracide che abbiamo letto, il versetto, questo molto bello che ha richiamato anche Franco, versetto 11, beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell'amore. Questo ti hanno visto può essere riferito sia alla vita, ma anche a questo momento puntuale della vita di Elia. Coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell'amore. Allora, poter capire l'eredità spirituale. Tutti noi, allora, sia come genitori, ma anche come semplici persone, se abbiamo qualcuno affezionato, vorremmo trasmettergli qualcosa, lasciargli qualcosa in eredità. E ci sono delle persone che hanno un grande spirito, una grande ricchezza spirituale, e il Signore permette che venga trasmessa. Magari non in questa percentuale, ma in una percentuale tale che possa continuare. Per esempio, noi ci definiamo figli di Sant'Ignazio. Vuol dire che quella persona ha vissuto una tale esperienza con una ricchezza e il Signore gli ha concesso che venga distribuita. E allora l'immagine di un fiume, no? Che continua, si trasforma in tanti rivoli, ma continua, attingendo dal Signore. Però per tutti vale la parola amore. Allora la nostra eredità spirituale è sicuramente questa, cioè le cose che vengono fatte, allora sia i gesti di educazione, sia le parole, sia quello che è stato vissuto, si può trasmettere e diventa eredità spirituale, che gli altri vivono, che gli altri ritrovano. Beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell'amore.
E mentre continuavano a camminare, conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero tra loro due. È una visione simbolica, che il carro, i cavalli possono ricordare tante cose. In negativo ricordano il cavalli e cavaliere, no? dell'esercito del faraone, e qui possono significare anche proprio la forza del potente, del potente che vince la morte, no? Del Signore Dio che lui fa passare, appunto la morte è come un passaggio, no? Come un essere presi da Dio, un passare dalla terra al cielo, da questa vita alla vita di Dio. E su questo essere presi da Dio, ricordate che questo brano ci ricorda un altro, che è il primo che è stato preso da Dio nella Bibbia, e che è Enoch, no? Che ricordo soltanto, più volte l'abbiamo ricordato, no? Nel capitolo 5, dove in questa genealogia dei patriarchi cosiddetti antidiluviani, cioè prima del diluvio di Noè, a un certo punto troviamo nel capitolo 5 questo Enoch che visse 365 anni, che uno dice, caspita, 365 anni, che però se vi andate a leggere la genealogia è quello più sfigato, cioè nel senso che c'è uno che vive 850, un altro 920, un altro 700, no? E lui è più sfigato, e perché anche 365 è un anno, no? Quindi, però di quest'uomo che vive pochissimo è l'unico che si dice che non si dice che morì. Di quest'uomo si dice, è l'unico che si dice che camminò con Dio, e lo si dice più volte, e poi dice al versetto 24, Enoch camminò con Dio, poi scomparve, perché Dio l'aveva preso, allora è morto, ma ecco, quasi a non già a dire che il camminare con Dio in qualche modo misterioso, no, che sarà rivelato nella finezza della luce e nella finezza del mistero, cioè nel Signore Gesù, il camminare con Dio vince la morte. La morte è presa da Dio, così come per Elia, salì nel turbine verso il cielo.
Se prima si era venuta una separazione attraverso il segno dell'acqua, no? Questo Elia e Eliseo riescono a passare e gli altri rimangono fuori, adesso invece la separazione viene col fuoco. E il carro si interpose fra loro due, no? Che stavano conversando insieme, e uno preso, l'altro lasciato. Richiama parole di Gesù, no? Nei brani apocalittici di Matteo, capitolo 24. E in effetti questa è l'esperienza di quella che chiamiamo morte. Allora, innanzitutto è un passaggio, è il passaggio di Dio. Il fuoco è Dio, è un'immagine legata a Dio. Basta ricordare Mosè, il roveto, o la colonna di fuoco che guidava, no? E quando Elia stesso richiama il fuoco dal cielo, è la presenza di Dio, è la potenza di Dio. Ecco, è il passaggio, morte è un passaggio, Dio passa. Però noi diciamo anche questo, è una dipartita, no? Ma andiamo noi o viene lui a prenderci? Tutte e due. Allora è un passaggio del Signore nella nostra vita, e allora noi non scivoliamo, non cadiamo, noi al massimo andiamo, e lì Eliseo vanno incontro all'appuntamento, però alla fine è un incontro e è un'azione di Dio, quindi non è un inconveniente, non è un incidente, è un appuntamento preparato, è Dio che viene a prendere. E allora anche in questo senso, uno dall'altro separati. Per Eliseo non è ancora il momento. Anche se è arrivato sul posto, ha voluto accompagnarlo fino alla fine, no. E allora è il fuoco che determina quest'altra separazione. E ci dà ancora una volta un'immagine, con i vari riferimenti, di quello che noi chiamiamo morte. Però questa è anche una ascensione, un salire. Quindi è un andare incontro a Dio, presi, afferrati da Lui. E l'invocazione.
E Lui lo guarda, Eliseo lo guarda, quindi se mi vedrai, Eliseo lo vede. E questa dinamica di questo brano fa da sfondo a quello che poi sarà il racconto dell'ascensione, perché anche nel racconto dell'ascensione del Signore, nel racconto degli Atti, si dice appunto che il Signore Gesù è Lui che questa volta dice: riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi, no? Il Signore Gesù che, mentre Elia si fa intercessore, no? E Gesù che invece, no, dà il suo spirito. E dice: detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in cielo e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Anche i discepoli guardano Gesù mentre sta andando in cielo, come Eliseo guarda Elia, no? Per cui, così come Eliseo, guardandolo, viene confermato, no? Nella ricezione del dono, così anche i discepoli, guardando il Signore Gesù che viene anche lui preso, elevato in cielo, e sanno che avranno lo Spirito. Spirito che ci fa figli primogeniti, figli amati, figli che vengono ricolmati, no, della porzione dello Spirito, no, nel Figlio Gesù. Questo è il brano che appunto compie quello che qui si sta verificando in profezia. e poi non lo vede più.
Sì, l'importanza allora quindi, come dicevamo, di vedere, di riuscire a vedere l'invisibile, l'inesprimibile, e appunto perché partecipa a questo e Elia eredita lo spirito. C'è prima questo grido, e questo grido particolare, e il versetto non lo so,
12.
E padre mio, caro di Israele e i suoi destrieri. Allora, nella prima parte, padre mio, parla evidentemente del rapporto che lui ha con Elia, quindi questo rapporto filiale, di affetto. Invece nella seconda parte, questo riferimento al caro di Israele, è Elia come è in rapporto al popolo. Cioè, quindi è un modo per onorare la sua memoria, chiamandolo caro di Israele, potendo capire che in un esercito il carro era il punto di forza, proprio quello che riusciva a sfondare le linee nemiche, e poi arrivava la fanteria. E questo è stato Elia, è stato colui che con la sua forza è riuscito a ristabilire, no? Ed è veramente, potendo dire, è stata la punta di diamante di tutto il popolo, dove mancava la guida. Vi ricordate il re, la figura del re inconsistente che non riusciva a prendere decisioni, non, anche se aveva gli strumenti, nonostante la prosperità di quel periodo. Il popolo ha avuto una guida, ha avuto la possibilità di continuare sulla strada. Allora è un titolo per noi un po' criptico come riferimento per poter onorare la sua memoria e dire il valore della vita di Elia nei confronti del popolo. E non lo vide più. Allora a questo punto c'è un gesto, che è un gesto di lutto, afferrò le vesti, le stracciò, viene richiamato più volte come simbolo del dolore, però diventa una cosa simbolica, perché si straccia le vesti e raccoglie il mantello. Allora qui avviene un altro passaggio, in tutto questo gioco di passaggi, tra l'uomo vecchio e l'uomo nuovo. Allora, la persona legata, no? È il figlio che non è più solo figlio, inizia a diventare lui padre. L'uomo vecchio, l'uomo nuovo. Straccia le vesti e si riveste del mantello. Il mantello di Elia. In un punto, l'abbiamo letto qualche volta fa, viene descritto l'abbigliamento. È quella persona vestita di pelli, un vestito essenziale proprio, misero, richiama Giovanni Battista nelle raffigurazioni. Lui ha l'unica ricchezza, il mantello. Non si poteva togliere il mantello a un povero, anche se aveva tutti i debiti, non lo potevi togliere, era l'unica ricchezza. Lo potevi tenere in pegno per tutta la giornata, alla sera glielo dovevi ridare, era l'unica ricchezza. Lui si riveste dell'unica ricchezza di Elia, ed è appunto lo spirito profetico, questo riferimento costante della vita di Elia alla parola pronunciata da Dio. E qui inizia la vita nuova per Eliseo. Torna indietro e compie lo stesso gesto. E questo diventa una prova che ha ereditato lo spirito. Compie lo stesso gesto di Elia, attraversa il Giordano colpendo e separando le acque. E i profeti lo riconoscono. E infatti c'è il riconoscimento di Elia, di Eliseo, come successore. Lo spirito di Elia è su di lui.
Sì, e qui in conclusione poi ci sono questo riconoscimento appunto che dello spirito di Elia che è su di lui, lui che da discepolo diventa maestro, no? I discepoli, i profeti vanno da lui a chiedere, cioè è anche collegato a quella e non lo vide più, e inizia un tempo nuovo, no? Quando c'è uno stacco così forte, no? Che il maestro muore, no? inizia il tempo nuovo, che all'inizio è il dover fare i conti con l'assenza, no, di uno che è stato presente, è stato importante, è stato, adesso non c'è più, ed Eliseo, no, diventa lui, padre, diventa lui, no? In qualche modo penso che noi tutti abbiamo vissuto qualcosa del genere, no? in questi passaggi, no? In cui la vita ti porta. E allora lui è maestro e lo sarà, lo vedremo poi in tante situazioni anche molto quotidiane di Eliseo, lo sarà in modo diverso da Elia, e già subito anche con tutta la sua umanità e tutto anche la sua fragilità, cioè questo passaggio finale, no, di questi da una parte ci sono questi profeti che non si rassegnano al fatto che Elia non c'è più, no? Per cui dice, ma proviamo, cerchiamolo, probabilmente lo spirito del Signore l'avrà mandato da qualche, come è successo in altri momenti, cerchiamolo ancora. E lui dice, non andate, no? Ma essi insistettero tanto con lui che gli disse, mandateli, no? Vedete, cioè, mandate. Andarono 50 uomini che cercarono per 3 giorni, ma non lo trovarono. 3 giorni, ma non lo trovarono. Tornarono da Eliseo, che stava a Gerico, ed egli disse loro, non vi avevo detto, non andate? Cioè, no? Quindi, ecco, è l'inizio di questa sua storia, che vedremo già da subito, ma lo vedremo la prossima volta, no? di un profeta investito dallo Spirito di Dio, che rimane un uomo, lo vedremo già subito con tutta la sua fatica, con tutto il suo cammino e con tutta anche la sua contraddittorietà in alcuni passaggi. Allora prendiamoci qualche momento di silenzio, ripercordiamo un po' il brano, tanto se qualcuno vuole esprimere qualcosa, qualche risonanza.